Lode e ringraziamento al Signore. Questo possiamo cantare dal nostro cuore e credere che la grazia ci è stata concessa, altrimenti non saremmo nemmeno qui stasera. Tutti voi avete una buona situazione, potete sempre sedervi e ascoltare e lasciare che la benedizione di Dio sia riversata su di voi, e noi dobbiamo andare avanti per servire. Anche la parola servire ha il suo significato. Non siamo qui per governare o rimproverare, ma per servire, per aiutarci a vicenda, rafforzarci, confortarci e dare nuovo coraggio. Ne abbiamo tutti bisogno di questo in questo momento. Chi non lo ammette non è onesto con se stesso. Abbiamo ascoltato una parola così meravigliosa e ogni volta siamo sopraffatti nel vedere in che modo Dio attraverso i profeti, i salmisti, gli uomini di Dio ha già predetto l'intera storia della salvezza nell'Antico Testamento fino al tempo in cui il Signore verrà e si insedierà sul suo trono e regnerà come re. Questo è ancora davanti a noi, ma accadrà proprio come Dio ha detto. Forse si legge in Zaccaria 14, versetto 9. Il Signore sarà re e unico sarà il suo nome. Quel tempo verrà e non è più lontano. Possiamo dirci l'uno all'altro con tutta sincerità ciò che il Signore ci ha detto. Quando vedrete accadere tutte queste cose, alzate il vostro capo perché sapete che la vostra redenzione si avvicina. E siamo grati a Dio di poter riconoscere dai segni dei tempi che il tempo è vicino. Sì, qui in Zaccaria 14, versetto 9, si legge: il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico e unico sarà il suo nome. Ma bisogna leggere anche il versetto 4. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte dei Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente, e il Monte dei Ulivi si spaccherà, e così via. E poi l'ultima parte del versetto 5. Il Signore, il mio Dio, verrà, e tutti i suoi santi con Lui. Questo lo hanno visto gli uomini di Dio, l'hanno visto. Profetizzavano di questo, erano mossi dallo Spirito di Dio, parlavano e scrivevano. In quel giorno calpesterà con i suoi piedi il Monte dei Ulivi. Non verrà così come figlio dell'uomo, ma come il Signore Dio. Allora verrà il Signore mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con Lui. Potrei confondervi un po', ma non lo voglio fare perché non siamo qui per questo, ma se posso leggere un versetto, spero solo che lo comprendiate perché non possiamo nemmeno approfondire. Matteo 25, versetto 31. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a Lui. Ed ei separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Che si lega, figlio dell'uomo, re, signore, o Dio, chi è? Posso continuare a leggere subito. Prima nel versetto 31 dice, figlio dell'uomo, e nel versetto 34 dice, allora il re dirà a quelli della sua destra, venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Tutto si compirà a tempo debito, il ritorno del Signore, la risurrezione di coloro che si sono addormentati in Cristo, la nostra trasformazione e il rapimento comune. Tutto si svolgerà come previsto. Possiamo crederci perché è davanti a noi e perché Dio ce lo ha promesso nella sua parola. È la nostra fede personale che anche Lui raggiungerà la meta con noi, che ci preparerà pienamente per grazia e che potremo avvicinarsi a Lui come una sposa adornata. Quando si parla di fede in generale, siamo tutti d'accordo. Ma non basta una fede generica, bensì una fede molto personale per te e per me. Credi che io, che tu, che noi siamo stati inclusi personalmente in questo grande programma di Dio? Chi lo può credere? Amen. Chi lo può credere? Che tu davvero, senza sforzo, che tu sai nel tuo cuore, anche io sono uno di loro. Anche io sono uno che la grazia ha trovato. L'ho detto abbastanza spesso, Dio non ci rivela la sua parola e la sua volontà per risvegliare in noi la speranza e poi lasciarsi lì con il naso lungo, mai e poi mai. La verità di Dio è assoluta e certa. Dio ha risvegliato in noi una speranza giustificata, l'ha posta dentro di noi. Non seguivamo favole abilmente scogitate, ma la proclamazione della parola, e ci era permesso per grazia di rimanere entro i limiti di questa parola. E ciò come abbiamo visto la domenica mattina, l'ora mi segue, quando Giovanni disse e scrisse, la verità che è in noi rimarrà in noi per l'eternità. Non oggi, oggi sì e domani no, no, per l'eternità. Ciò che Dio ha fatto, ciò che Dio fa è fatto per l'eternità. Qui nel Salmo 96 notiamo che ci viene detto, cantate al Signore un nuovo canto. Chi può cantare un nuovo canto al Signore? Per primo, chiunque abbia ricevuto una nuova vita, chiunque abbia fatto una nuova esperienza con Dio. Una persona ha osato gettare un ponte verso Atti 2, dove le persone ricevettero nuove lingue per parlare delle nuove cose che Dio aveva fatto quando lo Spirito diede loro la parola. Dio lo ha fatto, può farlo ancora, perché è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Cantate al Signore un nuovo canto. Abbiamo la promessa, vi darò un cuore nuovo, una vita nuova, un spirito nuovo è sicuro. Metterò una nuova canzone nella vostra bocca. Dio lo ha promesso. Siamo qui per credergli. Siamo qui per ricevere ciò che ci ha già dato. Non che ci darà ancora, ma già lo ha dato a noi. Cantate al Signore, voi tutta la terra, cantate al Signore, lodate il suo nome, proclamate ogni giorno la sua salvezza. A volte è difficile, ma mettiamo la mano sul cuore. Dio trasformerà la sua salvezza in un disastro, Dio lo toglierà, poi lo darà e poi lo toglierà di nuovo, mai e poi mai. Ogni giorno possiamo proclamare la salvezza del nostro Dio che ci è stata concessa. È proprio come aveva detto all'epoca. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. E il profeta Isaia scrive: tutti i popoli vedranno la salvezza che viene dal nostro Dio e tutti i confini della terra. Sì, perché no? Dio lo ha promesso e Lui lo farà. Se leggiamo qualche versetto del Salmo 94, anche lo stesso uomo di Dio ha gridato al Signore in una profonda angoscia e dice al versetto 17: se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Non è meraviglioso? Quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. La tua bontà mi ha sostenuto. Tu non l'hai sostenuto da te stesso e nemmeno io l'ho fatto. La grazia del nostro Dio ci circonda, ci porta con sé, ci sostiene, ci appoggia. Poi si legge nel versetto 19: quando ero turbato. Sono sempre molto contento che queste persone sono state oneste, che hanno preso la verità di Dio e quello che hanno espresso era ciò che le muoveva, in modo che anche noi che siamo nello stesso corpo e dobbiamo affrontare le stesse situazioni, che noi non restiamo senza conforto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Sapete com'è? Nella vita ci sono dei momenti in cui le consolazioni umane non servono più, ma quando ci mettiamo in silenzio davanti al Signore, pensando a ciò che Egli ha fatto per noi e per molti altri, a quale grazia e quale salvezza ci è toccata, allora dobbiamo dire: Signore, Tu mi sostieni, Tu mi porti, la Tua grazia mi circonda, il mio piede non vacillerà. Anche con la moltitudine di preoccupazioni nel nostro petto, a volte pensiamo di non poter andare avanti. Quante volte abbiamo detto: non ce la faccio più, non posso sopportare di più. E quando ci guardiamo indietro, quanto siamo stati gravati di più di quanto abbiamo sempre detto: Signore, basta così, non posso certo portarne altri preoccupazioni. E c'era sempre qualcosa di più in arrivo. E chi può prevedere la fine? Solo il Signore. Ma proprio Lui disse: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Ed è stato anche Lui a dirci: gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Lo so, è più facile da leggere e da dire che da fare, ma nella fede, veramente nella fede, e guardando a Dio, possiamo diventare completamente silenziosi, dicendo: Signore, ti porto la mia vita, i miei bisogni, le mie preoccupazioni, tutto ciò che sono, eccomi a te. Fa di me, perché io non lo posso fare niente. Fa di me ciò che ti piace, e certamente lo farà. Forse non quando tu pensi che il tempo è arrivato, ma quando arriverà il suo momento, allora sicuramente succederà. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Sì, sta arrivando l'ora in cui Dio si glorificherà in Israele e mostrerà la sua potenza davanti a tutte le nazioni dei gentili, come è scritto nel profeta Ezechiele 38 e in altri passi della Sacra Scrittura. E si renderanno conto che il Signore è Dio. Nel versetto 3 o 4 del Salmo 96 leggiamo: perché il Signore è grande e degno di sovrana lode. Egli è tremendo sopra tutti gli dèi. Non dobbiamo temerli affatto, perché altrove il salmista o il profeta dice: hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Hanno piedi e non camminano. Sono creati dall'uomo e non hanno alcun significato. Il Signore ci ha creati, ha messo in noi il soffio della vita. E non solo questo, non solo che viviamo sulla terra, ma ha messo in noi anche la vita spirituale, divina, ci ha messo in piedi, sui piedi della fede. E noi possiamo, come gli uomini di Dio nell'Antico Testamento, essere pieni di fiducia, soprattutto nel Nuovo Testamento, e fidarci completamente del Signore. Il versetto 7 dice: date al Signore, o progeni dei popoli, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Che parola meravigliosa! Ci è già concesso di glorificare il suo nome, e abbiamo letto la parola qui abbastanza spesso e fatto riferimento a questa parola. Il mondo intero si inchinerà, inginocchierà a colui che ha disprezzato, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Di nuovo dal Salmo 96, versetto 8: data al Signore la gloria dovuta al suo nome, portate gli offerte e venite nei suoi cortili, prostatevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti, tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. E nel versetto 10 viene il meraviglioso annuncio: dite fra i popoli, il Signore regna. Allora è arrivato il momento, allora l'annuncio si diffonderà e tutte le nazioni verranno a rendere omaggio al Signore degli eserciti. Sì, i re porteranno il loro splendore e la loro gloria nella città di Gerusalemme. Tutto questo accadrà perché Dio lo ha detto nella sua parola. Possiamo prendere nuovo coraggio, nuova speranza, nuova fede e ringraziare il Signore per questo. Il testo prosegue. Il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Abbiamo esaminato questo aspetto di recente. Non si tratta del giudizio universale, ma di un giudizio tra le nazioni, e questo avverrà prima del millennio. Abbiamo letto la parola di Isaia 2, allora? Penso di sì. Lo abbiamo guardato qui, il capitolo 2 di Isaia, è in relazione con la proclamata parola qui dal salmista. giudicherà le nazioni secondo le loro necessità. I cieli si rallegreranno, la terra griderà di gioia, il mare ruggerà e tutto ciò che è in esso. Il versetto 2 di Isaia dice: avverrà nei ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli. Essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro altra e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Oh, che giorno glorioso sarà! Ma prima che arrivi il giorno, arriverà il glorioso mattino. Prima del giorno viene il mattino. Il giorno sorge con il mattino glorioso, quando viene Gesù. Alleluia! Allora lasciamo, scusate la parola. No, preferisco non dirla. Lasciamo questa terra e poi andiamo dal Signore. E quando torneremo sarà già tutto in ordine. Allora il diavolo non ci sarà più e il leone e l'angelo si nutriranno insieme. Allora ci sarà la pace per 1000 anni. Il Signore Dio giudicherà tra le nazioni, eseguirà la giustizia, e allora le spade saranno forgiate in vomeri e le punte di lancia in uncini di potatura. Oggi tutto è ancora in preparazione, ma poi in quel giorno, e ricordate la parola, negli ultimi giorni avverrà. Negli ultimi giorni, se vogliamo essere molto chiari, possiamo dire: alla fine degli ultimi giorni accadrà che il monte del Tempio del Signore si ergerà saldamente in cima a tutti i monti, esaltato al di sopra di ogni altezza. Adesso affluiranno tutte le nazioni e molti popoli, e l'uno dirà all'altro: vieni, andiamo insieme alla casa del Signore, al monte del nostro Dio. E noi tutto questo guardiamo dalla nuova Gerusalemme. La sposa non sarà nella vecchia Gerusalemme, nella quale i re porteranno la loro gloria. La sposa sarà nella nuova Gerusalemme, perché quella è la sua dimora per sempre. Questo è il motivo per cui la sposa sarà portata nella nuova Gerusalemme, perché anche i cieli rotelleranno insieme e ci saranno un nuovo cielo e una nuova terra. Ma la nuova Gerusalemme non ha più bisogno di essere rinnovata. Il diavolo non vi è entrato e non potrà mai entrare. Questa è la casa della sposa. Era in cielo, si è ribellato lì, ha fatto la grande ribellione, e quindi il cielo è impuro e deve essere rifatto. Ma il vecchio Satana non entrerà mai nella nuova Gerusalemme. Possiamo fare affidamento su questo. Lo speso l'ha riservato alla sposa. Sarà anche una parola del XX secolo, ma è ancora vera. Lo sposo la riserva alla sua amata sposa. E di questo si può leggere nel capitolo 21 dell'Apocalisse. Parla di questa nuova Gerusalemme. E qui dice, Apocalisse 21, versetto 10. Apocalisse 21, versetto 10. Sì, forse anche l'ultima parte del versetto 9. Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su una grande alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Sì, con la gloria di Dio. Poi si può leggere versetto 2. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Questo è la nostra dimora. Questo è la nostra casa. Questo è il luogo in cui saremo con lo sposo delle nostre anime. Ma qui, nella vecchia Gerusalemme, si riunirà il popolo di Israele e tutti coloro che sono rimasti di tutte le nazioni. Poi pianteranno di nuovo le loro vigne e coloro che lo faranno godranno dei frutti. Se uno non lo fa, l'altro toglie? No, così non ci sarà. Allora ci sarà pace. Si può leggere in Isaia 65. Ma torniamo a questa parola. Allora il Signore giudicherà tra le nazioni. Eseguirà la giustizia e allora i vomeri o spade saranno trasformati in vomeri e le punte di lancia in coltelli da vinaio. Tutto si incastra in modo così meraviglioso, così armonioso, che possiamo fare solo una richiesta di fede. Signore, rendici pronti per poter essere partecipi di tutto questo. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Dovremo davvero fare tutto il possibile, non solo per essere credenti, ma per essere presenti quando il Signore tornerà a prendere i suoi a casa. E lo farà anche per tutti noi, per grazia, ciò che è necessario per entrare nella sua gioia. Se volete, potete anche leggere la stessa parola in Michea, ma è quasi come se fosse copiata dal profeta Isaia. La stessa cosa si legge nel capitolo 4 di Michea, versetto 1. Ma negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline. Sembra quasi che Michea abbia copiato il profeta Isaia. No, non è necessario. I profeti sono vissuti in tempi diversi, ma hanno servito lo stesso Dio, hanno avuto la stessa ispirazione dello Spirito Santo e hanno condiviso la stessa parola che è giunta loro. E una cosa insiste sempre su due o tre testimoni. Dio non ha parlato una sola volta di tutto ciò che è stato deciso nel suo piano di salvezza, ma ne ha parlato più volte, ne ha dato testimonianza e poi ha detto al suo popolo: voi siete i miei testimoni e io sono il vostro Dio. Continua nell'ultima parte del versetto 1, sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso. Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Forse potete anche leggere il versetto 3, ma ci rendiamo conto del motivo per cui vanno lì, per essere istruiti da Dio. Perché ci riuniamo? Essere istruiti da Dio, essere benedetti da Dio, sperimentare la sua parola, conoscere la sua volontà. È per dire, Signore, eccoci qui, insegnaci, mostraci la strada che dobbiamo percorrere. L'istruzione verrà dal Signore, non solo allora, ma già adesso a noi. Nel versetto 3, egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri. E così via. Sì, Dio l'ha detto. Dice anche, sì, bene, lasciatemi leggere anche versetto 4. Potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza che nessuno li spaventi. Poiché la bocca del Signore dei eserciti ha parlato. Alleluia. L'ha promesso. Che sollievo sarà questo? Tutte le persone che sopravviveranno e resisteranno e che avranno sofferto fino alla fine e più a lungo. E più lungo, peggio sarà. Possiamo essere certi che il diavolo metterà davvero tutto in confusione prima che la sposa venga rapita tra il popolo di Dio e poi prima che si installa il regno millenario, metterà tutto in confusione. Ma poi viene messo sotto, abbattuto, come disse Giosuè in quell'occasione e come troviamo scritto nella lettera di Giuda, non voglio dire nulla di blasfemo, nemmeno sul nemico, Dio l'ha destinato anche a qualcosa, forse per metterci alla prova, fa parte del piano di Dio, ma se viene buttato giù, allora riderò anche io, sì, di sicuro, se l'arcangelo lo prende e lo butta giù. Allora sarò felice anch'io. Sì, e saremo felici anche prima. Non siate sempre così seri. Sono io fino in fondo anche. Ma quando leggiamo co cose come questa, rallegriamoci che la fine sia vicina. Questa roba e questo crampo non dureranno per sempre. Il Signore ci riporterà a casa e ci ripagherà il nemico. Noi saliamo, lui scende e poi tutto è fatta. Potete leggere tutto questo in Apocalisse 12. E a proposito, il fratello Branham ha anche spiegato questo in modo così bello nel primo sigillo. Qui si dice: allora si scatenò una battaglia, Apocalisse 12, versetto 7, e ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatteranno contro il dragone. Di recente ho avuto un pensiero meraviglioso. Il Signore non combatte affatto con il diavolo. Ha combattuto tutto con lui sul Golgata. Il Signore porta a casa la sua sposa come un sposo e dice: Michea, alzati subito e incontra questo nemico. E lui lo afferrà e lo finisce. Mentre il Signore come sposo entra nella gloria con la sposa, Michele e l'esercito affronteranno il nemico. E si dice, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Ora ha anche la possibilità di andare lì per giudicarci, ma il sangue parla per noi e questo offende il diavolo fino alla fine, ma non può farci nulla. E poi dice, il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, ha bisogno di molti più nomi di questo. Il seduttore di tutto il mondo. Fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Lode e ringraziamento. Ma non è tutto, allora è solo sulla terra. Allora è solo sulla terra. Lasciatemi leggere questo. Stiamo per pregare fra un po'. Nel versetto 10, allora udì una grande voce nel cielo che diceva: Ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo. Allora, quando la sposa sarà assunta e Satana sarà gettato a terra con tutto il suo esercito, e quando la celebrazione delle nozze sarà terminata, il Signore verrà come re e stabilirà il regno sulla terra. Il motivo è dato perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio, ma poi è tutto finito. Rallegratevi, o cielo. Dove sta scritto questo? Ho sempre voglia di leggere, o l'ho già letto. Gioite, rallegratevi. Dove sta scritto? Ah sì, versetto 12. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Questa parola si riferisce specificamente al brevissimo periodo di tempo che intercorre tra il rapimento e l'instaurazione del regno millenario. Questo è senza dubbio, questo è Amen, questo è sia Amen. E il tempo sarà così breve, ma la devastazione così terribile che nessuno saprà più da che parte stare. Ma poi, prima dell'instaurazione del regno millenario, si compirà Apocalisse 20, Apocalisse 20. Anche in questo caso non si tratta del Signore, ma di qualcuno che è stato commesso dal Signore. Ma mi rallegro che il Signore abbia regolato i conti con il diavolo una volta per tutte. Basta che mandi qualcuno ad afferrarlo e metterlo a terra. Apocalisse 20, versetto 1. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni. E lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un poco tempo. È un peccato, ma deve essere così. Ma questa è la parola di Dio. Quando la sposa viene rapita e viene su questa terra, ci porterà via da qui, lui scenderà qui, ma prima dell'inizio del regno millenario egli sarà portato via da qui e viene messo giù. Poi l'ingresso è chiuso e sigillato. Mi viene un paragone: quando misero il nostro Signore dentro e sigilleranno la tomba e io uscii, Satana resta giù, e lì deve stare per molto tempo. Ma come ho detto, Dio ha un tempo per ogni cosa. Rallegratevi, voi che abitate nei cieli, allora anche noi saremo nella gloria, e la gioia sarà immensa. Siamo qui così tristi, così appesantati, e camminiamo piegati, e ci chiediamo: Il mio Gesù. Mio Dio, come sarà? Come finirà? Come? E poi un cantautore canta: Il mio Gesù non è mai in ritardo. E possiamo crederci, anche per me non è sempre facile. Sono davanti a voi come una persona che probabilmente ha passato tutto quello che una persona può passare. Ma una cosa è certa: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Anche il mondo eterno. Ma colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Ora il suo essere nei figli dell'incredulità, e ci sono moltissimi credenti che sono caduti nell'incredulità, credono a ciò che sia dato al loro concetto, lo fanno proprio, tutto il resto viene lasciato indietro. Crediamo a ogni parola con tutto il cuore, fino in fondo, affrontiamo ogni parola, facciamo la cosa giusta per Dio, in ogni cosa. E vedrete che il Signore sarà con noi. Dite fra i popoli: Il Signore regna. Proclamate che ha preso la sua grande potenza, che ha stabilito il suo regno e che tutto il mondo vedrà che Dio ha realizzato il suo piano e per grazia ci è permesso di essere lì, di essere partecipi al 100%, per grazia ci è permesso di essere partecipi. Sia benedetto e lodato il nome del Signore. Amen. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua potente parola di questa sera. Sappiamo che il cielo e la terra passeranno, ma le tue parole rimarranno. E ciò che la tua bocca santa ha detto si compirà, oh Signore. Ti adoriamo in quest'ora della sera e possiamo gioire, rallegrarci, Signore, che la tua parola è eterna, che è valida per eternità, che è vera. Gloria al tuo nome glorioso. Già oggi rallegriamoci, Signore, anche se dobbiamo attraversare molte tribolazioni, ma ti siamo grati per la tua parola, Signore, perché sappiamo che sta arrivando il giorno, sta arrivando l'ora, Signore, in cui ci porterà a te, Signore, in cui farai i conti con noi su questa terra, oh Signore. Ricevi l'onore, la lode, l'adorazione da tutti i nostri cuori e dalle nostre bocche, Signore. Siamo il tuo popolo, Signore, il gregge della tua mano. Gloria al tuo nome meraviglioso. Amen. Dio fedele, il mio cuore è commosso nel ringraziarti. Hai lasciato che i tuoi servi e profeti e poi gli apostoli in questi giorni ci hai gentilmente, per grazia, fatto conoscere il tuo piano di salvezza e ne hai rivelato i dettagli come mai prima. Grazie per questo dal profondo del nostro cuore. Signore fedele, rafforza tutti questa sera. Consolaci, Signore, perché possiamo continuare a fidarci di te e ringraziarti, a tenere fede alla tua parola. Signore, tu hai già fatto grandi cose. Ti ringraziamo per questo. Il resto tu farai anche. Tu preparerai la tua sposa come sposo. La adornerai di lino bianco splendente e poi la porterai nella tua gloria. Ti ringraziamo, Salvatore fedele, e ti chiediamo, benediciti tutti noi e con noi tutto il popolo adorante, tutti i fratelli e tutte le sorelle, che ogni parola sia così profondamente radicata in noi, ancorata nella nostra anima, oh Signore. Ti ringraziamo per questo, ti amiamo, amiamo la tua parola, ti ringraziamo per la grazia e per la salvezza che abbiamo ricevuto. A te, oh Dio, sia lode e onore per il prezioso e santo sangue, per la preziosa e santa parola e per lo Spirito Santo. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, di questo ti ringraziamo e crediamo a questa testimonianza divina per la salvezza, crediamo alla rivelazione della parola e crediamo a ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Alleluia. Onore al tuo nome. Amen.